Matteo, l'Evangelista che stiamo ascoltando di domenica in questo anno liturgico, sa bene che anche la comunità dei credenti non è fatta da persone arrivate, da giusti, da santi, da perfetti. E proprio per questo in uno dei suoi passaggi del Vangelo raccoglie il cosiddetto discorso ecclesiale, discorso comunitario. Allora, facendo un po' il punto della situazione, noi dobbiamo ricordare che siamo partiti anche in quest'anno ascoltando il discorso delle Beatitudini, poi il secondo, il discorso in parabole, il regno dei cieli è come, è simile a... il discorso poi missionario, cioè l'invio dei discepoli in missione ad annunciare il regno, il discorso comunitario, quello che iniziamo oggi, e poi ci sarà il discorso escatologico, quello relativo alle realtà ultime, al senso dell'esistenza, al senso del mondo. Già altre volte avevo specificato come Matteo, quasi in modo speculare, costruisce il suo Vangelo con questi cinque discorsi per dire: guarda che Mosè ha dato l'antica alleanza, i cinque rotoli della Bibbia, la Torah, la legge. Qui abbiamo la legge nuova che ci è portata proprio da Gesù di Nazareth. Ecco allora cinque discorsi, come là cinque erano i libri, cinque i rotoli della scrittura: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. E allora la preoccupazione di Matteo è proprio questa, di dire ai credenti della Chiesa delle origini, ma evidentemente lo dice anche a noi oggi, come si fa a vivere seguendo lo stile di Gesù di Nazareth in una comunità in cui anch'essi sperimenta la fatica, la debolezza, la caduta, la colpa. E le realtà che il Vangelo di oggi ci ha proposto sono tanto semplici quanto impegnative. Perché? Perché ci parla di correzione fraterna, ci parla di carità, ci parla di verità, ci parla di perdono e di misericordia. Sono così immediate e semplici che noi continuamente facciamo fatica. E così il discorso parte proprio da questo: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va, va. È interessante questo imperativo, all'andare, va. Cioè cosa significa? Che c'è un cammino da fare, c'è un percorso da fare, c'è un itinerario da compiere continuamente. Cioè, questo va ci dice: non stare sulle tue, non dire ma tocca all'altro, deve partire quella là, non sono stato io, non è colpa mia, aspetto che arrivi al varco. Sono le espressioni che noi normalmente utilizziamo per dire: lascia che le cose vadano come devono andare, non tocca. No, Gesù dice: va. Cioè, comincia tu un itinerario, comincia tu un percorso, comincia tu un cammino. Proprio in questa comunità in cui non si è arrivati, in cui non si è giusti e neppure perfetti. Quindi una prima cosa importante è proprio questa: c'è un cammino sempre da fare. E c'è un cammino nel quale inserire anche la capacità e la necessità di una correzione fraterna e anche del perdono e della misericordia. Perché? Perché il perdono non è un'emozione. Il perdono nasce da una decisione. Se fosse solo un'emozione sarebbe legato al mi sento, ho voglia, faccio in modo che... No, il perdono è legato a una decisione. Cioè bisogna starci sopra, bisogna pregarci sopra, magari anche piangerci sopra. Bisogna pensarlo, riflettere, confrontarsi. Ecco perché addirittura Gesù stabilisce un po' quei passaggi. Se c'è una colpa, va del cammino e richiamano fratello, insomma, c'è cioè la prima cosa da fare a quattro occhi. Qui noi sappiamo che un criterio per capire se abbiamo dei veri amici e se noi siamo veri amici è proprio questo: quando succede qualcosa il vero amico lo dice a te, non lo dice a tutti, non va in giro a spopolare, a pettegolare. Il vero amico è quello, lo dice a te, non agli altri. L'amico che non è tale comincia dagli altri, magari compiacendosi che anche lui, anche quello sbaglia, anche quello cade. Un piccolo criterio, ma importante è proprio questo. Io sono veramente amico di qualcuno quando so dire le cose a lui, innanzitutto, non a tutti, non agli altri, compiacendomi anche dello sbaglio altrui. Se non ti ascolta, due testimoni. Se non ascolta neanche i testimoni, la comunità, soltanto al termine, sia per te come un pubblicano o un pagano. Cioè, tra le righe il Signore dice, prima di arrivare a tagliare con qualcuno, ce ne deve passare. Questo è il senso profondo. Cioè, noi troppo sbrigativamente, troppo frettolosamente diciamo, con te non ho più niente a che fare, non ti parlo più, non ti guardo più. Il Signore dice, guarda che di mezzo ci devono essere tanti passaggi. Ci hai pregato abbastanza, ci sei stato sopra abbastanza, ci hai riflettuto abbastanza. Prima di arrivare a dire basta, per me non esisti, ci deve passare molto, molto, molto. Qualcuno ritiene addirittura che nella Chiesa delle origini ci fossero proprio questi step, questi passaggi, come appunto nell'ambito giudiziario noi abbiamo il primo grado, la Cassazione e via di seguito. Ma al di là di questo, il concetto lo abbiamo capito. Prima di arrivare a tagliare con qualcuno, devi averle provate tutte. E questo perché? C'è una parolina dentro la liturgia di oggi che ci autorizza e anzi ci obbliga in un certo modo a fare così. Ed è la parola fratello. È la parola fratello. Proprio perché se tu pensi che l'altro sia tuo fratello, allora sei autorizzato e addirittura devi far presente le cose come stanno. I nostri pudori invece ci portano a dire, appunto, non tocca a me, chi sono io per dire agli altri qualcosa, non risolverò io i problemi, non porterò io la pacificazione nel mondo, e via di seguito. Sono atteggiamenti legati a quell'umiltà pelosa che non ci fa partire mai e che ci porta a dire s'arrangino. No, il Vangelo ci dice, l'altro è tuo fratello per cui Cristo ha dato la vita. Quindi è responsabilità anche tua. Noi sappiamo che la prima coppia di fratelli della storia, Caino e Abele, per quella storia non è andata molto bene, ce lo ricordiamo. Proprio per dirci, guarda che se non stai attento, se non stai attento, il problema della violenza, del far soccombere l'altro, dell'eliminare, del chiudere, dire basta, con te non ho più niente a che fare, è lì accovacciato il tuo cuore. Tu devi guardarlo in faccia questo problema. Se non stai attento, la violenza continuamente fa cocita. Allora il perdono, allora il dire le cose, il chiarire le cose, è il modo migliore con cui noi togliamo terreno al male. Perché perdoniamo? Ripeto, il perdono non è un'emozione, basta, è una decisione. Uno avrà bisogno di un giorno, di un mese, di un anno, di 10 anni, di tutta la vita. Ma uno deve mettersi nell'orizzonte del cammino. Questo è l'unico modo con cui noi possiamo togliere il terreno al male, perché il male si annida sul terreno di queste incomprensioni, di questi silenzi, di queste omertà, e poi attecchisce e diventa qualcosa di che qualcosa fa cocita, ci mangia addirittura. Perdonare, fare il primo passo, andare, va, significa togliere terreno al male, e così il male non può attecchire. Certo, noi sappiamo che il discorso della correzione fraterna porta con sé due aspetti importantissimi, la carità, l'amore e la verità. La correzione fraterna ci dice, non ci può essere amore vero senza la verità. Cosa vuol dire questo? Che non si può stare insieme a una persona, ad esempio, per tutta la vita senza dire le cose come stanno, o facendo finta, o non tirando fuori i problemi, perché altrimenti poi si è illuso. Beh, se è illuso bisogna averlo per risolvere i problemi, che venga il illuso, che venga il momento anche dell'incomprensione. Ma non si può mettere sotto il tappeto per tutta la vita problemi o situazioni che non sono mai state affrontate. La verità, cioè amare una persona vuol dire anche essere veri. Ti dico questa cosa non perché mi fa piacere o per farti star male, ma perché ti sento come fratello. E allora in virtù di questo io mi permetto di farti presente questa cosa. Poi se non è vera, se non è... va benissimo, cambio. Ma io te lo dico, è il tema grande della sentinella. Avete visto nel profeta Ezechiele la prima lettura? Figlio dell'uomo, tu sei una sentinella per l'altro. La sentinella vede prima, la sentinella vede in lontano, la sentinella vede chiaro, la sentinella vede anche un po' prima e a nome di tutti gli altri, ma la sentinella è l'essere fratelli, cioè il renderci conto che carità e verità devono andare insieme. Certo, la verità solo in se stessa a volte rischia di uccidere, quindi bisognerà anche avere quel tatto, quella conoscenza dell'animo umano, quella conoscenza della storia, della situazione, della persona, della sensibilità per dire le cose al momento giusto, perché a volte noi sappiamo che la verità uccide e allora non puoi buttare addosso la verità così e basta. La verità con la carità e la verità. Queste due gemelle devono sempre esserci. Quindi il grande tema della correzione ci dice: carità e verità devono camminare insieme. Questo per fare, per arrivare appunto ad essere misericordiosi gli uni con gli altri, a saper perdonare, a saper accogliere anche il perdono, perché a volte noi non accogliamo il perdono, come magari non accogliamo un regalo. Bisogna essere abbastanza umili per accogliere un dono, per accogliere un regalo, per accogliere il perdono. Ma tutto questo perché? Per poter togliere terreno al male e far trionfare il bene e far trionfare appunto quel Dio che è amore, quel Dio che è misericordia. Ecco, il messaggio grande è proprio questo cammino. Sono facili queste cose? No. Mentre le dico mi rendo conto, avendolo un po' anche pensato in settimana da meditazione, che non sono immediate. Appunto proprio per questo bisogna starci sopra, bisogna anche pregarci sopra. Proprio perché il perdono, la misericordia e la correzione non sono un'emozione, ma sono una decisione. E allora la decisione ha bisogno anche di tempo, ha bisogno di riflessione, ha bisogno di preghiera, ha bisogno di quel Dio che è buono e misericordioso verso tutti.